Buon sabato a tutti voi, miei fratelli e sorelle in Cristo.
Buonasera.
Per me, come sapete, è una grande emozione parlare nuovamente a voi nell'assemblea della famiglia di Dio e della mia famiglia. Oggi, come mio primo sermonetto, anche in onore di tutte le sorelle della Chiesa, vorrei parlarvi della figura femminile nel racconto biblico, fino ad arrivare all'importanza che il mondo attribuisce a Maria, la madre terrena di Gesù. Infatti, in questo sermonetto l'ho intitolato appropriamente proprio Le donne della Bibbia, in particolare cosa rappresenta la figura di Maria per la cristianità. Mi rendo conto che questo argomento lo conosciamo benissimo un po' tutti, ma in questo momento di difficoltà che sta affrontando l'intera umanità ho notato che sempre più persone affidare le proprie preghiere e voti alla Madonna, piuttosto che andare alla fonte, cioè a rivolgersi a Dio stesso tramite suo figlio Gesù Cristo. Sappiamo che simbolicamente la donna nelle scritture rappresenta una chiesa o una corrente religiosa, come possiamo vedere in particolare in Apocalisse 12, dove troviamo la donna vestita di sole che simboleggia l'Israele sia fisico che spirituale, oppure la donna che cavalca la bestia in Apocalisse 17, che simboleggia la chiesa apostata, ebbra del sangue dei santi e dei martiri, la Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e di tutte le abominazioni della terra. Ma oltre a questo simbolismo, nelle scritture sono citate molteplici donne che contribuiscono nel bene o nel male al racconto biblico di cui Dio stesso si serve per portare a compimento il suo piano per la salvezza dell'uomo. Egli non rivolge il suo sguardo soltanto all'uomo inteso come genere maschile, le sue creature, di qualunque genere siano, vengono utilizzate secondo la sua volontà come degli strumenti nelle sue mani per portare a compimento il suo progetto. Partendo dall'argomento di questo sermonetto, come possiamo non citare la prima donna, Eva, che si lascia ingannare da Satana sotto forma di serpente, ingannando a sua volta Adamo? Già in questi primi passi biblici, descritti in Genesi, si coglie il piano del demonio deciso a distruggere la creatura di Dio chiamata uomo, in contrapposizione al piano di salvezza dell'Eterno. Questa loro disobbedienza a Dio portò alla perdita dell'immortalità, ma soprattutto di quel rapporto costante che avevano con il Creatore, che si palesava a loro ogni sabato, in ottemperanza rispetto del suo riposo. Adamo ed Eva godevano della presenza di Dio in modo fattivo, poiché egli camminava insieme a loro nel giardino che egli aveva creato in Eden. Oltre all'immortalità, subirono anche il distacco da Dio, perché furono cacciati dall'Eden e condannati a vivere dei frutti del sudore della propria fronte. E anche verso il demonio, però, l'Eterno decretò una sentenza senza appello, sentenza alla quale poi torneremo a parlare più avanti. Proseguendo il nostro cammino, incontriamo donne che hanno contribuito anche in positivo al meraviglioso piano di Dio per la salvezza umana. Donne come Sara, la moglie di Abramo, che Dio scelse come patriarca del suo santo popolo. Una donna che all'inizio si mostrò dubbiosa nei confronti del Creatore perché gli sembrava impossibile, essendo sterile, divenire la madre di un grande popolo. Talmente dubbiosa che permise a suo marito Abramo di avere un figlio con la sua serva Agar, che gli generò Ismaele. Ella però dovette ricredersi quando Gesù, in visita ad Abramo, insieme a due dei suoi angeli di passaggio, mentre si recavano a distruggere le due città ribelli di Sodoma e Gomorra, gli confermò che sarebbe diventata madre di Isacco, perché tale profezia si avverò poco meno di un anno dopo. Come non ricordare Ruth, la Moabita, che nonostante fosse rimasta vedova, si rifiutò di abbandonare la sua suocera, Noemi. Anzi, la seguì fino al suo ritorno a Betlemme, abbracciò la fede in Dio rinnegando quella sua di nascita nel dio Chemosh, divinità dei Moabiti. Si sposò con Boaz e generò Obed, nonno di Davide. È meraviglioso e imprevedibile il piano di Dio, veramente. Andando avanti incontriamo Esther e di quello che fece per salvare il suo popolo in cattività e minacciato di sterminio a causa di un editto promulgato dal re Assuero. Quest'ultimo, sotto l'influsso di un inganno diabolico escogitato dal principe Aman, che voleva eliminare il popolo ebraico, e lo mise a repentaglio la sua vita a causa di quell'editto, confidando al re Assuero, di cui nel frattempo era diventata sua moglie regina, la sua appartenenza al popolo che il re voleva sterminare. Il re a questo punto ribaltò il suo editto in favore del popolo ebreo, permettendo agli ebrei stessi di farsi giustizia da soli dei propri nemici, cioè di tutti coloro che avessero attentato la loro vita. Naturalmente non possiamo non citare la vedova Sarapita, che sola con un figlio piccolo non nega al profeta Elia la sua ultima razione di cibo. Questa sua dedizione e fede verrà ripagata grandemente dall'Eterno, perché tramite il suo servo Elia ella avrà cibo a sufficienza, che le consentirà di superare il lungo periodo di carestia e la salvezza del figlio, riportato in vita dallo stesso Elia per volontà del Signore. Se volete, potete leggere la sua storia e la trovate in Primo Re, al capitolo 17, dai versetti 8 e 24. Le donne di cui abbiamo appena parlato sono esempi di come dobbiamo rapportarci e confidare nel Signore. Egli non ci abbandona mai se noi gli permettiamo di vivere nei nostri cuori. Un'altra donna di cui non conosciamo il nome, come la precedente, è senza dubbio la samaritana che Gesù stesso incontra presso il pozzo di Giacobbe. In questa storia vediamo lo splendido insegnamento che lo stesso Gesù dà alla donna, ma che è direttamente rivolto anche a tutti noi, su come deve essere adorato Dio e che Gesù stesso è fonte di acqua di vita eterna. Difatti, come possiamo leggere in Giovanni al capitolo 4, versetto 10, vi prego di prendere anche le vostre Bibbie. Giovanni 4, al versetto 10. Gesù rispose e le disse: Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliel'avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. E continuando nel versetto 13 fino al versetto 14, Gesù rispose e le disse: Chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno, ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. Andando più avanti, nei versetti 19 e 24, Gesù rivela che Dio deve essere adorato in spirito e verità. Non esiste, cioè, un posto fisico dove fare adorazione, perché egli è spirito. Infatti, possiamo leggere nei versetti 19, la donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. Gesù le disse: Donna, credimi, l'ora viene che nessuno, né su questo monte né a Gerusalemme, adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene. Anzi, è già venuta che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Come possiamo vedere, l'elenco delle donne che hanno lasciato un'impronta nel racconto biblico è naturalmente lungo e rischierei di dimenticarne sicuramente qualcuna. Ma tra le donne, la più citata e conosciuta è sicuramente Maria, soprattutto perché è stata la madre di Gesù, il nostro Signore e Salvatore. Ella è sicuramente la donna più importante nel racconto biblico. Maria, soprattutto nel mondo cattolico, è venerata come fosse parte della deità, ma stanno proprio così le cose? Senza dubbio Maria era una donna umile e timorata di Dio, ma dire che fosse immune del peccato credo sia azzardato oltre che errato. Infatti, se possiamo leggere dalla lettera ai Romani, al capitolo 3, lettera ai Romani, capitolo 3, versetti 23 e 24: Poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Quindi anche Maria aveva bisogno di un Salvatore per essere salvata. Difatti, nel Vangelo di Luca, al capitolo 1, Luca 1, versetti 46-49, possiamo leggere: E Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore, perché egli ha avuto riguardo alla bassezza della sua serva, poiché ecco, d'ora in poi, tutte le generazioni mi proclameranno beata, perché il Potente mi ha fatto cose grandi. Il santo è il suo nome. Per quale motivo Maria lo chiamò il suo Salvatore e da cosa doveva essere salvata se era immune dal peccato? Pertanto anche Maria era potenzialmente una peccatrice, in quanto avente in sé il germe del peccato, tramandato geneticamente dai progenitori Adamo ed Eva. Ciò non significa naturalmente che avesse compiuto azioni peccaminose, visto che Dio la trovò degna di diventare la madre del Cristo. Diciamo che questa confusione nasce dal dogma emanato da Papa Pio IX che nel 1854, con la bolla Ineffabilis Deus, dichiarò che Maria fu preservata immune dal peccato, sin dal suo concepimento. Pertanto, anche se avesse voluto, non sarebbe stata in grado di peccare, quasi come avesse fatto un vaccino contro il peccato, e lo trovo veramente incredibile questo. Nelle scritture però non viene citata questa sua proprietà o dono. Difatti, a cominciare dal profeta Isaia, Maria viene descritta semplicemente come una vergine, quindi pura in senso prettamente sessuale, poiché non conobbe uomo né prima, né durante il concepimento di Gesù, nemmeno durante la sua gravidanza. Difatti, in Isaia, al capitolo 7, versetto 14, vi prego di prendere Isaia 7, 14, possiamo leggere: perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, e gli porrà nome Emanuele. Un qualcosa di analogo è portato anche nei Vangeli di Matteo, al capitolo 1, al versetto 23. Matteo 1, 23. Ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, il quale sarà chiamato Emanuele, che, interpretato, vuol dire Dio con noi. Ed ancora in Luca, al capitolo 1, i versetti 26 e 27. Luca 1, 26 e 27. Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, ad una vergine, fidanzata ad un uomo di nome Giuseppe, della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. Oltretutto, questa virtù era normale in quei tempi se una ragazza voleva trovare marito. Non avrebbe accettato nessuno una moglie non più vergine, a meno che non fosse vedova. Dargli anche l'appellativo di sempre Vergine Maria, dogma cattolico stabilito nel secondo concilio di Costantinopoli, stiamo parlando del 553 d.C., è oltremodo errato, visto che dopo Gesù Maria ebbe altri figli dal suo marito Giuseppe. Difatti possiamo leggere in Matteo, al capitolo 12, nel versetto 46, Matteo 12, 46. Ora, mentre egli parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli, i quali, fermatisi fuori, cercavano di parlargli. E sempre in Matteo, al capitolo 13, nei versetti 55 e 56, possiamo leggere: non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? I suoi fratelli, Giacomo, Iose, Simone e Giuda, e le sue sorelle, non sono tutte fra noi? E infine, nella lettera ai Galati, al capitolo 1, nel versetto 19, Galati 1, 19, e non vidi alcun altro degli apostoli, se non Giacomo, il fratello del Signore. Abbiamo molti altri passi biblici dove si citano i fratelli carnali di Gesù, di cui vi risparmio adesso la lettura, ma se volete potete leggerli da soli. Sono in Matteo 27, al versetto 56, Marco al capitolo 6, nei versetti 3 e 40, e Marco 40, versetti 41. E questi sono, diciamo, i più significativi, ma ce ne sono anche degli altri. Alla luce di ciò rimane molto complicato spiegare una verginità perenne di Maria. Le chiese apostate preferiscono evitarli, menzionarli o li definiscono semplicemente cugini di Gesù perché, secondo loro, a quel tempo era usanza chiamare fratelli anche i cugini. Ma su quest'ultima affermazione non esistono prove né bibliche né storiche. Tralasciando alcuni passi di cui si parla di lei e di Giuseppe, suo marito, nel racconto della nascita di Gesù e della fuga in Egitto, nel prosieguo delle scritture quasi si perdono le tracce di Maria, salvo poi ritrovarla alla fine del ministero terreno di Gesù. Dopo la morte e risurrezione di Gesù, Maria non viene più menzionata, se non negli Atti degli Apostoli, al capitolo 12, dai versetti 11 e 12, quando Pietro fu liberato dalla prigione in cui era stato rinchiuso da Erode da un angelo. In questi passi leggiamo: quando rientrò in sé, Pietro disse: ora per certo riconosco che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalle mani di Erode e ha resa vana tutta l'attesa del popolo dei Giudei. Quando si rese conto della situazione, si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli erano radunati e pregavano. Nonostante non ci sono più notizie di lei nelle scritture, siamo ben certi che ella morì, come morirono tutti gli apostoli e discepoli di Gesù. Ma diversamente da coloro che vogliono farci credere che sia salita in cielo, oltretutto in spirito e corpo, lei si addormentò nel sonno della morte, come tutti coloro che l'hanno preceduta e succeduta. Difatti, come possiamo leggere in Giovanni, al capitolo 3, versetto 13, Giovanni 3, versetto 13, è un versetto che conosciamo benissimo tutti quanti, dove c'è scritto: ora nessuno è salito in cielo, se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo. Quindi possiamo dire con certezza che in cielo non c'è andato ancora nessuno tra tutti coloro che sono morti, tantomeno Maria, ad eccezione di Gesù. Certamente lei sarà tra le primizie che risorgeranno al ritorno di Gesù, insieme agli apostoli, ai discepoli e a tutti coloro che nel tempo avranno creduto in Gesù come il loro personale salvatore, avranno compiuto le buone opere di Dio e osservato le sue leggi e statuti, ma soprattutto avranno portato la buona notizia a tutti quelli che erano predisposti a riceverla con gioia. In cielo non c'è nessuno tra coloro che sono morti, neppure quelli che sono morti in Cristo. Altrimenti, perché Gesù avrebbe affermato ciò che è scritto nel Vangelo di Giovanni, che conosciamo molto bene, nel capitolo 14 al versetto 2, in cui possiamo leggere: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto, e quando sarò tornato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me. E allora, perché dobbiamo venerare colei che, seppur sia stata la madre terrena di Gesù, è adesso nella tomba a riposarsi in attesa di risorgere? Come può colei che è morta ascoltare le nostre preghiere e suppliche, visto che non può né udire né vedere? In Ecclesiaste, al capitolo 9, nel versetto 5, possiamo leggere: Ecclesiaste 9, versetto 5. I viventi, infatti, sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla. Per loro non c'è più alcuna ricompensa, perché la loro memoria è dimenticata. E sempre in Ecclesiaste 9, ma al versetto 10, troviamo scritto: tutto ciò che la tua mano non trova da fare, fallo con tutta la tua forza, perché nello Sheol, dove vai, non c'è più né lavoro, né pensiero, né conoscenze, né sapienza. Quindi sappiamo che non può ascoltare le nostre preghiere, le suppliche di intercessione, tantomeno fare miracoli richiesti. Oltretutto, venerare Maria significa accettare la falsa dottrina che la dipinge come corredentrice e tramite tra noi il Padre Celeste. Un'altra errata definizione di Maria è quella che la vuole come difensore dal maligno, poiché, secondo questa falsa dottrina, avrebbe schiacciato il capo del serpente antico, Satana. Tutto ciò origina da un'errata interpretazione del seguente passo contenuto in Genesi, al capitolo 3, tra i versetti 14 e 15, che conosciamo molto bene, ma è meglio rileggere comunque. Genesi 3, versetti 14 e 15. Allora l'Eterno Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, sii maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le fiere dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. E io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra il tuo bestiame, il tuo seme e il seme di lei, scusatemi. Esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. È ben espresso che si intende la progenie del serpente contro la progenie di Eva. E chi fa parte della progenie di Eva se non Gesù Cristo uomo che subì la ferita del calcagno, poiché fu oggetto di persecuzione, tortura e morte? Ma che risorse per schiacciare il capo a Satana, sconfiggendolo definitivamente nella battaglia finale? Sappiamo bene che la prima interpretazione è, come già detto, una falsa dottrina ed è uno dei tanti inganni che Satana ha introdotto nelle chiese apostate come la Chiesa Cattolica. Ma se ci affidiamo alle scritture che, come amo dire io, sono il nostro navigatore satellitare verso la salvezza, troviamo che Gesù non ha aiutanti o parimenti con cui possa dividere il suo titolo di Redentore e Salvatore, che gli appartiene di diritto. Egli è l'unico mezzo per giungere al Padre Celeste. In Giovanni 14, nel versetto 6, possiamo leggere proprio questa dichiarazione fatta da Gesù. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Un altro titolo con cui viene definito Gesù dagli apostoli è quello di nostro avvocato difensore. Difatti, nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 2, nel versetto 1, possiamo leggere. Prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 1. Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Gesù ci esorta a rivolgersi a Lui in preghiera ed a credere fermamente che Egli ci esaudirà. Difatti in Giovanni 14, nel versetto 13, un versetto che conosciamo molto bene, possiamo leggere Giovanni 14, versetto 13. E qualunque cosa chiederete nel nome mio la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualche cosa nel nome mio, io la farò. E allora, perché chiedere a Maria intercessioni e miracoli quando possiamo rivolgerci direttamente al Padre Celeste tramite suo Figlio Gesù Cristo? Semplicemente perché il demonio agisce in modo subdolo verso coloro che non sono stati chiamati ed hanno conosciuto la verità. Egli li inganna facendo loro credere che Maria, la Madonna, opera guarigioni miracolose ed altri tipi di prodigi, anestetizzando la coscienza umana. Questo inganno serve a spostare l'attenzione lontano da colui degno di culto, l'Eterno, e da suo Figlio Gesù Cristo, nostro Salvatore. Tale azione diabolica però non ci condurrà alla salvezza, ma bensì alla dannazione. Ricordiamoci sempre che sia Satana che i suoi demoni sono in grado di trasvestirsi da angeli di luce ed operare miracoli. Difatti, nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 11, dai versetti 14 e 15, seconda lettera ai Corinzi, 11, 14 e 15, leggiamo: e non c'è da meravigliarsi, perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce. Non è dunque gran cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia, la cui fine sarà secondo le loro opere. Non dimentichiamoci anche che venerare Maria, così come tutti coloro che sono stati da tempo definiti santi e martiri, si viola il primo e il secondo comandamento, cioè si nega l'Eterno come unico Dio vivente ed esistente e si cade nel peccato dell'idolatria. Venerare cioè una falsa divinità. Inoltre, non riconoscere Gesù Cristo come unico Salvatore mette in serio pericolo la propria salvezza e ci consegna alla dannazione eterna. Sappiamo bene che il salario del peccato è la morte, la seconda, quella di condanna eterna a cui non vi è più rimedio alcuno. Infatti, nella lettera ai Romani, al capitolo 6, nel versetto 23, possiamo leggere cosa scrisse Paolo. Infatti, il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. E in Apocalisse 20, nel versetto 6, Apocalisse capitolo 20, versetto 6, beato e santo è colui che apparte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potestà la seconda morte, ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui mille anni. Non possiamo avere la vita eterna senza riconoscere Gesù come nostro Salvatore e Figlio dell'Altissimo. Non temo di essere smentito nel dire che in questo mondo Maria è venerata allo stesso modo, se non di più, del Figlio di Dio, Gesù Cristo. Vediamo dunque sorgere le miracolose apparizioni come quelle di Fatima, Medjugorje, Lourdes, in America Latina, e rappresentazioni di stato e talvolta anche di colore, quasi potesse esserci una Madonna per ciascuna razza. E passatemi il termine, vedere queste statue compie ogni tipo di prodigio fino ad arrivare a piangere talvolta inspiegabili lacrime di sangue e oli profumati. Come è scritto nel Salmo 115, tra i versetti 4 e 7, i loro idoli sono argento e oro, opera di mani d'uomo. Hanno bocca, ma non parlano. Hanno occhi, ma non vedono. Hanno orecchi, ma non odono. Hanno naso, ma non odorano. Hanno mani, ma non toccano. Hanno piedi, ma non camminano. con la loro gola non emettono alcun suono. E ancora in Abacuc, al capitolo 2, tra i versetti 18 e 20, dove leggiamo: a che giova l'immagine scolpita quando il suo artefice l'ha scolpita? O un'immagine fusa che insegna la menzogna, perché l'artefice si confidi nel suo lavoro fabbricando idoli muti? Guai a chi dice al legno: svegliati, o alla pietra muta: levati. Potrebbe essa insegnare qualcosa? Ecco, è ricoperta d'oro e d'argento, ma in essa non c'è alcun soffio di vita. Ma l'Eterno è nel suo tempio santo, tutta la terra faccia silenzio davanti a lui. Tutti questi presunti prodigi sono manifestazioni demoniache e noi lo sappiamo benissimo. Per concludere, miei cari fratelli e sorelle, anche se Maria ha avuto un ruolo importante nel racconto biblico, non dobbiamo andare oltre al nostro rispetto e amore, il ricordo di ciò che è stata, uno strumento di Dio nel grande progetto di salvezza dell'umanità. Un tassello, seppur importante, da non divinizzare. L'adorazione e il culto deve essere rivolto sempre all'Eterno, il Dio degli eserciti, il Dio dei patriarchi e di tutta la creazione, che per amore dell'umanità si è fatto uomo in Cristo Gesù, indicandoci la via della redenzione, fino a diventare il sacrificio perfetto per tutti coloro che avrebbero creduto in Lui. Egli ha così ristabilito il patto tra Dio e il suo popolo, ebrei e non, che formano la nuova Israele spirituale. Gioiamo in Dio Padre attraverso Gesù Cristo, l'unico tramite, la porta perfetta che ci permette di entrare nel regno di Dio. Che il Signore benedica tutti quanti voi.